podcast di Laventa. Parole dal buio, esplorazioni a storie in mondi lontani.
Buongiorno amici, io sono Luca Gandolfo, sono un membro dell'associazione Laventa Esplorazioni Geografiche ed oggi sono in compagnia di Luca Imperio, altro socio Laventa e responsabile del progetto di ricerca che abbiamo in Iran.
Allora, ciao Luca, ciao a tutti e andiamo ad affrontare un po' quello che è il progetto IRAN. Nato un po' per gioco, grazie a Peppe Spitta, perché era riuscito a creare un po' di contatti con la sociologia iraniana e quindi siamo riusciti a essere stati invitati, in Iran per fare l'esplorazione della discesa della Kuala Cave, che è quella grotta di quasi 500 metri di profondità, unico pozzo che si sviluppa a nord di Kermanshah sui monti Parao. E per cui siamo andati giù in quattro, c'era Beppe, c'ero io, Giuseppe Savino e Natalino, e abbiamo fatto questa prima spedizione, abbiamo conosciuto loro, abbiamo cominciato a capire un po' come si muove il mondo l'iraniano, come funzionano le cose, le difficoltà che ci possono essere. Di prima acchito, arrivati a Teheran, ci sembrava di essere tornati indietro di 50 anni, le macchine col portapacchi carichi di sacconi spele o di corde, insomma è stata una sensazione molto, molto particolare, una notte in macchina dall'aeroporto per arrivare a Kermanshah, insomma molto vissuta, questi ragazzi eccezionali, veramente in gamba, e abbiamo iniziato a fare questa attività. Per cui che cosa è successo? Che lavorando intorno alla Kuala Cave, facendo anche battute di zone e all'interno della grotta stessa, parlando quindi con Youssef, parlando con Younes, questi due ragazzi che abbiamo poi conosciuto lì, più importanti dal punto di vista sfrologico, abbiamo pensato di portare avanti due progetti contemporaneamente. Il progetto appunto Iran, quindi montagne, quindi Parao, quindi nord, lato iracheno, e l'altro progetto invece quello più di studio, diciamo, più forse difficile perché è meno speleologico, è quello legato al sale. E quindi da lì abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti su quello che è il sale e le grotte di sale.
Ok Luca, allora abbiamo fatto una breve panoramica su quello che è il progetto Iran. Ma adesso entriamo un po' più nel dettaglio e vorrei chiederti di quante spedizioni sono state fatte finora in Iran e dove soprattutto.
Allora, sempre nella dualità, quindi sono state fatte tre spedizioni nel nord, quindi nella zona con il Kurdistan iracheno, nella zona della Kuala Cave, per ridiscendere il pozzo, fotografarlo, aiutare gli speli appunto per la topografia, e poi un'altra e poi delle spedizioni sempre di battuta di zona in quella zona là. Quindi tre spedizioni nel nord, quindi prettamente speleologiche, e due spedizioni invece nel sud, nella zona del Golfo Persico, nella zona appunto a sud di Shiraz. Questa è una zona appunto di duomi salini, nel senso che sono i duomi salini, sono queste montagne di sale che sono fuoriuscite dal terreno e che stanno fuoriuscendo perché hanno uno sviluppo di crescita verticale di circa un centimetro, centimetro e mezzo all'anno, che è una quantità pazzesca se vogliamo ragionare, una montagna che cresce di un centimetro all'anno. E quindi siamo un attimino collegati con quello che sono le strutture del posto, quindi con il gruppo Spelio, con l'amico Younes, con l'università di Shiraz, quindi con la geologia del posto. Insomma, abbiamo iniziato a muovere i primi passi, forti anche delle relazioni dei geologi ecoslovacchi che avevano già lavorato in Iran per quelle che erano le grotte di sale. Tenete presente che fino all'anno scorso l'Iran era detentore della grotta più lunga nel sale, circa 5 km, una grotta orizzontale, la Namak Cave, che poi è stata superata dalla grotta che hanno scoperto gli israeliani l'anno scorso, che invece sviluppa 10 km. Per cui, un po' seguendo quelli che gli sono stati gli studi fatti e le ricerche fatte dall'Università di Praga, un po' con quello che hanno fatto i censimenti, le cose che hanno visto i geologi dell'Università di Shiraz, ci siamo messi a cominciare a ragionare, a studiare la speleologia del diapiro, perché è tutt'altra cosa di quello che siamo abituati a fare qua noi. E quindi abbiamo iniziato con dei diapiri più vicini alla zona di Shiraz, che però erano dei diapiri che non sono completamente emersi. Per cui grossi problemi di detrito, grossi problemi di frane, pozzi tappati, gallerie chiuse, e poca roba fondamentalmente, pozzi a 50-60 metri, ne abbiamo trovato uno con Leo Piccini da 99 metri, un mega pozzo, scavernone, tiro unico a 60 metri, tutto sul sale, molto bello, molto particolare, ma molto difficile perché comunque tutta la parte iniziale di quelle montagne lì, quindi i primi 10 metri di calata, sono veramente disastrose, sono massacrate dal terreno che viene spinto dal sale e quindi non hai possibilità di attaccarti facilmente. Da lì in poi ci siamo mossi su altri diapiri e abbiamo fatto altre due spedizioni spostandoci più verso il sud.
Poi noi come associazione La Venta abbiamo svariati innumerevoli progetti di ricerca in giro del mondo, ognuno con le proprie peculiarità e con le proprie difficoltà. E in quest'ottica volevo chiederti proprio quali sono le principali difficoltà incontrate nell'organizzazione e nella gestione del progetto IRAM.
Allora, prima di andare subito alle difficoltà organizzative qui e lì, ne volevo aggiungere un dettaglio che è legato al fatto che comunque stiamo anche lavorando su quello che è il progetto Sale in Cile, in Atacama, per cui IRAM va a seguire quello, quindi c'è una sua logica. Cioè, potremmo arrivare a chiudere un unico studio generale sul sale, sulle grotte di sale, quindi l'Atacama, l'Iran, magari Israele, vedremo quello che sarà dopo. Per quello che riguarda invece le difficoltà organizzative, sì, ci siamo un attimino, cioè, stavo, come dire, passo dopo passo abbiamo imparato un po' come muoverci, no? Tieni presente che la prima spedizione abbiamo dovuto, per dire, andare a fare i visti fisicamente al consolato a Roma e a Milano, fare l'intervista o l'interrogatorio, come vogliamo definirla, fare delle assicurazioni supplementari, e arrivare in aeroporto e ridiscutere il tutto, perché comunque Teheran è lì e il consolato italiano è qui, per cui il funzionario dell'aeroporto di Teheran, alla fin dei conti, dice: non mi interessa quello che dicono i funzionari di Roma, chi sei, perché sei qui, spiegagli che tu vai in Iran per andare a vedere le grotte, cioè ti dicono: ma sei deficiente. Eppure quello è stato un altro problema che abbiamo poi risolto. Per fortuna la trafila burocratica si è poi alleggerita in un secondo tempo, quindi adesso puoi fare un previsto, perlomeno fino a prima potevi fare un previsto online, che comunque poi andava ricertificato sul posto, per arrivi in aeroporto e devi comunque rifare una trafila. Devi pagare una tassa, per fortuna pagando questa tassa diciamo che tutto quanto si snellisce un po'. E poi già il grosso problema la gestione trasporti, viveri, equipaggiamenti, perché ripeto, qui qualunque cosa tu voglia, bene o male, te la puoi comprare, te la puoi noleggiare, puoi fare quello che vuoi qui, no? In Iran non è così semplice. In Iran è soggetto a dei barri, per cui economici, tali per cui ad esempio una Jeep tu non la puoi comprare, non esiste un 4x4, per meno che non sia quelli dell'ONU o quelli dell'esercito, perché per il resto hanno ad esempio dei pick-up che sono due ruote motrici, sono dei muli, ma sono fatti interamente in Iran. Per cui il problema dei mezzi, abbiamo noleggiato dei furgoni, per fortuna, da turisti e abbiamo caricato tutto lì. Per fortuna la viabilità sulle strade è buona. Abbiamo avuto problemi di procurarci le cose banali per una spedizione, che sono ad esempio i fornellini per gestire il campo, non è che puoi portarti la benzina o portarti i fornelli strani. Per cui siamo riusciti a trovare tramite Younes il famoso camping gas. Sono anni che non andiamo più con un camping gas, si va con i nostri fornelli a benzina, no? In spedizione. E altre cose di questo genere. Qui gli scaffali dove vai a comprare, ecco, quando vai a comprare il cibo, non è che tu vai in un supermercato come i nostri e compri quello che vuoi. Quello che trovi, e più ti allontani dalle grandi città, più difficile trovare, perché comunque c'è una situazione di indigenza un po' generale che va risolta. Bisogna ammettere però disponibilità totale di queste persone, aiutarci a cercare, andare dal negoziante vicino per procurarci il cibo. E quindi alla fine quello che sembrava molto difficile nella prima spedizione si è poi rivelato tutto sommato facile, perché la disponibilità del popolo iraniano a darti una mano, aiutarti, è veramente eccezionale.
Bene, dopo aver affrontato quelle che sono le principali difficoltà nella gestione di un progetto così, così complicato, andiamo adesso ad affrontare il perché si è deciso di focalizzare la ricerca su un materiale, su una roccia del tutto diversa rispetto ai calcari dove si sviluppano le grotte normali che noi conosciamo. Quindi cos'è che caratterizza le grotte di sale e perché si è deciso di andare a esplorare queste cavità?
Allora, come ho accennato prima, la Venta sta già seguendo quindi il progetto sale per quello che riguarda Atacama. Il secondo tassello sarebbe appunto l'Iran, il terzo potrebbe essere Israele, vedremo quello che sarà. Per cui c'è già una linea tracciata. Ma poi, ripeto, è stato quasi un caso, parlandone con i ragazzi su al campo, al Parao, ho cominciato a parlare di queste grotte di sale, abbiamo iniziato a vedere delle foto, ci siamo documentati, abbiamo visto. Il posto veramente merita. Poi, per di più, come hai detto tu, è una spedizione diversa, è un approcciarsi a un'astrologia diversa, e la cosa è un'altra cosa. Abbiamo messo in piedi questo progetto piano piano, anche perché è tutta una pre-spedizione fondamentalmente, perché non sai bene, non sapevi dove andavi, cosa trovavi, come potevi fare. Quindi anche sui materiali da portarci siamo dovuti ipotizzare cosa usare, cosa non usare. Abbiamo parlato un po' di tutto. Alla fine siamo riusciti ad andare giù, abbiamo iniziato a scoprire questi diapiri. Chiaramente i ragazzi ci hanno fatto vedere anche delle grotte che erano già state fatte, già discese. Abbiamo appunto affrontato queste montagne saline in immersione, che stanno praticamente spingendo il terreno al di fuori della montagna stessa. Per cui il terreno cade lateralmente o all'interno dei pozzi. Per cui i primi 2 anni abbiamo lavorato veramente male in queste zone qui, fino a quando l'ultima settimana dell'ultima spedizione siamo riusciti a spostarci verso sud in un diapiro completamente emerso. Per cui abbiamo affrontato questo diapiro di sale come se fosse un ghiacciaio, fondamentalmente. No? Per cui abbiamo iniziato a trovare grotte di contatto dove appunto il sale incontrava la roccia e quindi l'acqua piovana scavava molto di più, perché trovandosi da una parte della roccia che era impermeabile, scavava il sale. E lì abbiamo cominciato a trovare delle grotte. Da lì in poi abbiamo cominciato a trovare trafori, toboga di 50 metri, 100 metri, fino a trovarne una da 1 chilometro e passa interamente sotto il sale, completamente coperta, più tutta la parte a valle che praticamente è una forra a cielo aperto. Perché? Perché il sale scava la montagna, cioè l'acqua scava la montagna di sale e crea il tunnel, la grotta. Okay? A quel punto, con le varie piogge successive, cosa succede? Che questo vuoto facilita il crollo del soffitto, perché quando il sale è bagnato aumenta di peso e quindi perde di consistenza, perché essendo bagnato perde di consistenza. A quel punto crolla e crea questa forra a cielo aperto, tant'è che a livello di rilievi siamo stati molto combattuti se catastarlo o meno, perché alla fine è sì parte di quella grotta, ma non è più una grotta, cioè non ha più un tetto e quindi è una forra. Per cui stiamo andando avanti in questa direzione. Qui abbiamo contatti con, come dicevo prima, con gli speleologi e geologi dell'Università di Praga, con i quali ci stiamo interfacciando per mettere in piedi un qualcosa di comune per il prossimo anno possibilmente, e vedremo quello che sarà nel prossimo futuro.
Ecco, a proposito di futuro, purtroppo a causa della situazione delicata di inizio 2020, la spedizione che era in programma è stata annullata e rimandata a data da destinarsi. Quindi ne approfitto per chiederti quali saranno appunto gli sviluppi futuri di questo progetto e cosa ci aspettiamo dalle prossime esplorazioni.
Allora, come ben sai, perché tu eri uno di quelli che doveva venire via, è saltato tutto per tutti i mille motivi, non ultimo il coronavirus, che anche loro in Iran hanno seri problemi. Io parlo abbastanza spesso con Younes, che ci scriviamo, e sono in grosse difficoltà, forse più di noi perché hanno forse meno mezzi tecnici che possono aiutarle. Per cui l'idea qual è? Quella di mettere in piedi questa nuova spedizione che io spero possa essere ottobre, novembre. Ne ho parlato giusto appunto ieri con Cesco e con i cecoslovacchi per provare a fare un ragionamento, perché anche loro vogliono andare giù, anzi cechi, non cecoslovacchi, anche loro vogliono tornare giù quanto prima. E quindi l'idea è questa, cioè di mettere in piedi questa spedizione per fine anno, quindi ottobre, novembre, anche perché dopo diventa un po' problematico tutto dopo, no? Nel senso, l'inverno diventa anche lì una zona comunque di montagna, fredda e quant'altro, insomma, non avrebbe senso, anche perché noi dobbiamo andarci quando c'è anche un po' di pioggia, perché ci permette, ci facilita la discesa in queste grotte, è un po' più comodo per noi quando c'è un po' di pioggia, nel senso più facile per muoverci, anche perché il percorrere del sale, se è un po' più bagnato, è più gestibile piuttosto che correrlo, che percorrerlo quando è completamente secco. Staremo a vedere, è tutto da definire, è tutto da vedere, anche perché la zona dove stiamo lavorando noi, essendo Golfo Persico, è la zona anche di petrolio, è soggetta a una serie di restrizioni non da poco. In più sapete che c'è anche la geopolitica che non giova alla geologia o alla speleologia, per cui qualunque cosa possa succedere a livello, diciamo, internazionale ci può mettere in grosse difficoltà, e quindi è tutto da vedere. Non sarebbe la prima volta che un progetto perde consistenza dovuto a problemi legati a terzi e non a noi. Speriamo bene, perché è un posto meraviglioso, la gente è fantastica, disponibile, gentile, affabile, e mi sono trovato molto bene, le grotte sono meravigliose, queste forre nel sale, queste grotte piene di colore, questo sale mineralizzato che è una cosa meravigliosa, cioè veramente, veramente merita. C'ha le sue difficoltà, l'acqua, il cibo, gli spostamenti, però secondo me vale la pena andarci.
Luca, io ti ringrazio per averci dedicato questo prezioso tempo a quello che è il progetto IRAN, e ringrazio anche chi ci ha ascoltato, e raccomando di continuare a seguirci sui social. Nei prossimi episodi parleremo degli altri progetti, quindi si parlerà da Venezuela a Chiapas, quindi Messico, Filippine, Brasile e Patagonia, quindi gli argomenti sono assolutamente ricchi di contenuti. E in ultima vi ricordo anche che se avete domande o curiosità potete lasciarle tranquillamente nei commenti a bordo pagina, e nelle prossime tappe provvederemo a rispondervi, se non via anche scritta sulla pagina ufficiale di La Venta. Io vi ringrazio ancora, ringrazio Luca, e arrivederci alla prossima puntata.
Ciao a tutti.